Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Cari amici, oggi riprendiamo il nostro cammino nella storia della Chiesa, da dove l'abbiamo lasciato la volta scorsa. Vi ricordate che stavamo parlando della lotta terribile fra Eugenio IV e il Concilio di Basilea, il Concilio scismatico di Basilea che di fatto aveva dato vita a uno scisma ed era caduto pesantemente nell'eresia conciliarista. Eresia che consiste, come avevamo detto in passato, nel ritenere che il concilio sia superiore al Papa. E quindi che vincolava in teoria Eugenio IV a convocare un concilio per tappe successive. E ovviamente prima di Eugenio IV, Papa Martino, suo predecessore. Di fatto Eugenio riesce con fatica, in una lotta incessante, a spegnere lo scisma di Basilea, a svuotare il Concilio di Basilea del suo senso, perché di fatto lentamente i padri di Basilea si trovano in crescente, come dire, difficoltà, il numero di chi ne fa parte scende continuamente, si riduce infine a solo sette vescovi e pian piano in sostanza va a perdere qualunque influenza. All'inizio vi ricorderete che molti stati, molti principi avevano aderito a questo concilio. Di fatto lentamente si spegne. Nel 1447 muore Papa Eugenio IV, dopo aver vinto in un certo senso contro il concilio, e alla sua morte in pratica Basilea è già finita. I principi l'hanno un po' abbandonato, l'imperatore Federico III caccia i padri di Basilea da Basilea e sono costretti a rifugiarsi nella vicina città di Losanna, sempre nell'odierna Svizzera, ma alla fine Felice V, l'antipapa eletto a Basilea, viene convinto a abdicare. E questo fa, di fatto abdica, dopo aver ricevuto garanzie molto importanti di nomina cardinalizia e di ottenimento del titolo di legato all'atere, quindi un titolo molto importante e prestigioso, fra i quali patti di garanzia della sua abdicazione viene anche data una cospicua pensione, quindi l'antipapa Felice V abdica e si ha la fine. Nel 1449, 2 anni dopo la morte di Eugenio IV, si ha la fine dello scisma di Basilea, dello scisma conciliarista di Basilea. Lo scisma era durato un tutto 18 anni e se ci pensate è veramente tanto. Tanto perché segue un quarantennio di scisma d'Occidente. Quindi dopo 40 anni di scisma d'Occidente abbiamo quasi un ventennio di continuazione di uno scisma più piccolo, meno grave, ma comunque scisma, pur sempre, e fa un totale di quasi 60 anni di tragedia assoluta per la Chiesa, che si saldano ai 70 anni circa di cattività avignonese. Quindi, come capite, siamo di fronte a un periodo di più di un secolo di crisi semplicemente spaventosa, senza precedenti. E per quanto il papato vinca, ne esca stremato, ferito, diminuito, perché chiaramente la lotta durata così tanto tempo toglie prestigio in ogni caso, in qualche modo anche al papato, ma ne esce stremato ma vincitore. E la valutazione più interessante, al di là del fatto che il papato ovviamente vince e mostra l'indefettibilità della Chiesa cattolica, apostolica romana, ma va notato che ne esce invece pesantemente sconfitto il conciliarismo, cioè la stessa tesi conciliarista ne esce sconfitta, perché questi 18 anni di tentativo conciliarista alla fine erano risultati fallimentari e avevano mostrato tutte le debolezze organizzative, di funzionamento, di senso che il conciliarismo portava con sé. Questo è il motivo per cui appunto la vittoria del Papa è doppia, è più profonda, non è solo una vittoria puntuale, il concilio che la tesi conciliarista che è sconfitta, Basilea che è sciolto, ma è anche una vittoria, come dire, concettuale, profonda, teologica, perché tutti hanno visto che l'ipotesi conciliarista porta solo a un enorme caos e a una ingestibilità della Chiesa. Naturalmente ci sono le ferite. Non è che la Chiesa non ha subito una grave ferita dallo scisma di Basilea. La ferita discende dal fatto che i principi, i re, gli imperatori hanno approfittato della possibilità loro riservata di scegliere l'una o l'altra obbedienza, Basilea o Roma, per taglieggiare, per così dire, sia il Papa che l'antipapa, ovvero per ottenere concessioni, vantaggi, beni e tutto quello che potevano sperare di strappare alla Chiesa, riducendo i suoi diritti, il suo potere e le sue rendite. Quindi i principi, mostrandosi ben poco santi, ben poco cristiani in un certo senso, approfittano di questo stato di caos che regna nella Chiesa per prendere, come dire, se non il sopravvento, prende ampio spazio di controllo, soprattutto sui beni della Chiesa. E un'altra valutazione si impone. La terra tedesca è una terra devastata, una terra distrutta sul piano, come dire, morale e spirituale da questa lunghissima stagione conciliarista. Perché? Perché di fatto si accendono mille fuochi di opposizione, di resistenza, di lotta in un certo senso contro Roma e si crea un clima terribile in tutta la Germania che a stento i messi, gli ambasciatori, i legati di Eugenio IV con mille sforzi riusciranno a sopire. La Germania entra in una crisi molto profonda, la terra tedesca, la terra imperiale. L'odio o quantomeno l'ostilità antiromana cresce e a stento è repressa. Ma non dimentichiamo che non passerà molto più di un cinquantennio e questa brace che arde sotto la cenere, la brace dell'odio antiromano, esploderà di nuovo con tutta la sua forza, con lo scisma luterano e poi ovviamente con lo scoppiare dell'eresia luterana, protestante in tutta la Germania e poi in tutto il nord Europa e una ferita terribile inflitta alla Chiesa che ha profondi nessi con il lunghissimo periodo di un secolo, anzi di più di un secolo, che va dall'inizio della cattività vignonese alla fine dello scisma di Basilea. Anche perché questa chiesa così debole è una chiesa che dovrebbe fronteggiare, ma non vi riesce in questo momento, la tragedia della cultura umanistico-rinascimentale che sta producendo danni enormi, sta producendo danni enormi nella società civile, nella cultura, nelle università, nel clero. È una fiammata di cultura spesso schiettamente neopagana o magico-cabalista che di fatto pone le premesse, fra le altre cose, anche per l'eresia protestante. Ebbene, in questo contesto, un'altra nota apparentemente felice che fece molto sperare Eugenio IV, in un certo senso lo illuse, fu un capitolo fondamentale della storia del 400, ovvero il concilio di Ferrara a Firenze e la riconciliazione con gli scismatici greco-ortodossi, greco-orientali, greco-scismatici, ecco, volgarmente definiti ortodossi, termine però sbagliato e improprio perché purtroppo sono tutto fuorché ortodossi. Ma dicevo, si ha a Ferrara Firenze un concilio importantissimo e solenne, pienamente ecumenico e legale, legittimo perché convocato dal Papa, presieduto e concluso dal Papa con consenso pieno del Papa, un concilio che è poco noto, cioè noto agli specialisti, ma non è particolarmente famoso e che invece ha una grande importanza, perché il concilio che viene convocato nel 1437-38, verso la fine degli anni 30, per riconciliare la Chiesa cattolico-romana con la Chiesa greco-scismatica. Dal 1054, quindi 4 secoli prima, era esploso lo scisma. Scisma d'Oriente, il cosiddetto Grande Scisma d'Oriente, con Fozio e con tutta la terribile vicenda di quello scisma, da molto prima, già dal primo attacco iconoclastico, VIII secolo, IX secolo, la Chiesa d'Oriente aveva iniziato a lottare contro i diritti papali, attribuirsi il titolo di ecumenico, il patriarca di Costantinopoli si autodefiniva ecumenico, insomma c'erano moltissime linee di tensione, circolavano libelli con decine e decine di critiche molto dure, feroci alla Chiesa Latina, come la chiamavano gli orientali, la Chiesa Latina, c'erano ferite che sembravano insanabili, fra le quali la terribile distruzione di Costantinopoli durante la Quarta Crociata con i crociati latini che di fatto conquistano Costantinopoli e creano l'impero latino d'Oriente che dura un cinquantennio e che vede prima, al momento dell'attacco, il saccheggio e la distruzione praticamente di Costantinopoli. Quindi questa ferita soprattutto fu durissima, fu terribile e non venne mai dimenticata dai greco-scismatici. C'erano quindi tanti motivi di conflitto, l'iconoclastia, lo scisma ormai operante da 4 secoli, la terribile Quarta Crociata, odi inveterati, c'erano ormai nel cuore, nelle menti dei chierici greco-scismatici, a volte anche nel popolo, nei monaci. E perché allora questo concilio di riconciliazione, che avrà un destino paradossale, andrà a buon fine, nel senso che di fatto si concluderà con atti formali importantissimi di riconciliazione piena, ma fallirà, nel senso che pochissimo tempo dopo essere stato stipulato e firmato dal Papa, dai cardinali, dai teologi, dai vescovi, dai rappresentanti della Chiesa greco-scismatica, lo scisma è quindi formalmente concluso, vi è un documento fondamentale, gli atti conclusivi dove si stipula questo perfetto accordo dogmatico, liturgico e si risolvono tutte le questioni pendenti fra Roma e Costantinopoli, ma il documento redatto in lingua latina e greca, come viene portato a Costantinopoli dagli ambasciatori, dai legati, dai cardinali e vescovi che erano intervenuti, così viene immediatamente attaccato dal popolaccio, dai monaci fanatici, da mille centri di potere che vedevano con un odio viscerale questo processo di riconciliazione fra Costantinopoli e Roma, fra Bisanzio e la Chiesa Cattolica. Perché si era giunti allora a chiedere questo concilio e a chiedere di essere riaccolti nella comunione con la Chiesa cattolico romana? Si è raggiunti a questo perché l'iniziativa parte da Costantinopoli, perché di fatto Bisanzio è a rischio. Bisanzio ormai da molti anni è sotto la pressione, prima degli arabi, poi dei bulgari, poi prima ancora dei persiani, ma infine dei turchi. I turchi avevano distrutto praticamente l'impero bizantino, ne hanno occupato una buona quota di terre e prima abbiamo i turchi seggiuchidi e poi a un certo punto giunge un'altra tribù di turchi chiamati ottomani, particolarmente brutali e in un certo senso selvaggi, che provengono dall'Asia, insomma, centrale, e questa numerosissima popolazione che schiera eserciti a volte immensi, di molte centinaia di migliaia di persone, in un caso quasi 800.000 soldati. Questo esercito immenso e ferocissimo in battaglia adotta la fede islamica, questo popolo, gli ottomani, sono turchi ottomani, e punta, come faceva il mondo islamico da secoli, da sempre, si può dire, dal VII-VIII secolo, punta su Costantinopoli. Costantinopoli, chiamata anche la Mela d'Oro, città stupefacente per bellezza, fasto, ricchezza, grandezza, che affascinava questi popoli barbari che la vedevano come il pegno, insomma, il segno, il grande premio di una vittoria ultima e definitiva contro Bisanzio. Sotto la pressione spaventosa degli ottomani, ai quali sembra impossibile opporre una resistenza armata concreta, i bizantini si spaventano e l'imperatore, il paleologo, ma anche i vertici della Chiesa scismatica, capiscono che c'è una sola speranza di resistere ed è quella di tornare in unione con la Chiesa cattolica, superare lo scisma e su questa base chiedere, un aiuto decisivo alle potenze cattoliche, alla Chiesa e alle potenze cattoliche, che bandiscono al più presto una crociata per andare in soccorso dei loro fratelli greci. Quindi c'è un motivo, se volete, politico e strategico, militare. Bisanzio si trova ormai ad aver perduto il suo impero e gli ottomani conquistano la penisola balcanica, la Grecia, Salonicco, l'Anatolia e arrivano a spingersi più volte praticamente sotto le mura di Costantinopoli. Tanto che lo anticipiamo, Costantinopoli cadrà nel 1453, quindi un pugno di anni dopo. Solo le mura teodosiane, terrore di ogni esercito, di ogni assediante che ha resistito a decine di assedi e non erano mai state violate, sembravano proteggere ormai l'impero. L'impero non esiste già più, sia chiaro questo. L'impero bizantino è praticamente morto, è scomparso. C'è una sorta di grossa città abnorme per dimensioni rispetto al territorio che ormai è piccolissimo, che vive del commercio soprattutto con Venezia, Genova e altre grandi repubbliche marinare. Ma di fatto si può dire che l'impero è già morto. La presa di Costantinopoli è solo l'atto conclusivo che sigla questa caduta, ma sul piano profondo Bisanzio è già caduto. E al Concilio di Firenze, Ferrara e poi Firenze, arrivano 700 rappresentanti bizantini, soprattutto religiosi, ma non solo, vescovi, patriarchi, sacerdoti, monaci, principi, insomma, arriva addirittura anche l'imperatore. E qui si hanno lunghissime sessioni di discussione fra i teologi romani e i teologi invece bizantini. Discussioni estenuanti, perché ci sono dei nodi molto grossi. Nodi tutti fondati essenzialmente sui profondi pregiudizi che i bizantini nutrivano da molti secoli sulla Chiesa cattolica. Questi nodi sono sintetizzabili in alcuni aspetti. Il primo, questione del filioque, quella aggiunta al credo niceno costantinopolitano, che tuttora si legge nella messa, che viene introdotta per la prima volta da Carlo Magno nel 780 d.C. Carlo Magno aveva introdotto questa dicitura nel credo, dove appunto faceva dire che lo Spirito Santo procede dal padre e dal figlio. Ex patre filioque procedit. Mentre il credo niceno, il simbolo niceno-costantinopolitano, prima della riforma di Carlo Magno, recitava come ex patre procedit, non nominava il figlio. E la questione di fatto è nominalistica, perché sia chiaro un fatto che sia i bizantini che i romani credevano la stessa cosa, cioè credevano ovviamente ciò che il dogma insegna, che lo Spirito Santo, terza persona della Santissima Trinità, procede dal Padre e dal Figlio. Ma loro è un puntiglio formalistico, si oppongono a una formula che espliciti ciò che il simbolo niceno già diceva in modo implicito. Cioè, mentre Roma non vuole ovviamente cambiare il credo, tantomeno il dogma, questo è ovvio, ma vuole solo adottare una formula che è più chiara, più esatta, più compiuta, i bizantini si oppongono come se fosse in gioco la sostanza della fede e non la forma. Si appellano a un concilio di Efeso per dire che i simboli non devono mai essere cambiati, ma anche qui il cambiamento che va contro ciò che sempre si è creduto è ovvio che va vietato e evitato. Ma un cambiamento che non solo non tradisce il dogma, ma lo approfondisce, lo chiarisce, lo potenzia, lo rafforza, è evidente che è sviluppo omogeneo del dogma. Quindi il nodo è questo, è il tema teologico dello sviluppo omogeneo o eterogeneo del dogma. Se il dogma cresce, si sviluppa, cambia, ma nel senso che nega le verità prima credute, allora è sviluppo eterogeneo e va chiaramente abrogato. Ma se lo sviluppo è omogeneo, ovvero non parla contro la vecchia versione del dogma, ma semmai la rafforza, la purifica, la chiarisce, la potenzia, allora parliamo di sviluppo omogeneo del dogma, il quale non è tradimento, è chiarificazione. Quindi era chiarissimo il discorso, ma per puntiglio, in modo dispettoso, fastidioso, i greci insistono in tutti i modi per leggere e rileggere più volte i testi per discutere di ogni singola parola, per insomma cercare di impedire questa recezione da parte di Roma del Filioque. E altri punti di frizione sono l'Eucaristia che i greco-scismatici facevano con il pane semplice, mentre dall'altra parte c'era l'uso di fare l'Eucaristia con un pane non lievitato, quindi con degli azimi. E anche qui tensione non finire, fino a che con grande sapienza le autorità vaticane concedono il doppio rito, cioè per i greci la comunione con pane lievitato e per i latini invece con pane non lievitato. Quindi c'è un'enorme flessibilità e disponibilità da parte di Roma a andare incontro a tutto ciò che poteva favorire l'unione fra i greci e Roma. Ma di fatto i bizantini a Ferrara, a Firenze si comportano in modo dubbio, sospetto. Alcuni sicuramente vogliono l'unione e lavorano per questo, per esempio Bessarione, che diventerà cardinale cattolico. Altri invece sono interessati a fare calcoli, diciamo scorretti su questo tema. È sicuro che storicamente era chiaro a tutti, anche ai bizantini, che non c'era alterazione del dogma, ma era solo una formulazione più ricca e più precisa. Di fatto i documenti però vengono firmati. Lo scisma d'Oriente è concluso. Il papato è superiore di tutti i fedeli in tutto il globo, in tutto il mondo, quindi anche dei greci, e di fatto la suprema istanza religiosa diventa il Papa anche per i cristiani d'Oriente. Ma a Bizanzio, appena arriva la delegazione che era stata a lungo in Italia e che portava con sé l'accordo firmato, vengono accolti malissimo. Trovano la città ostile. Vengono attaccati, insultati come azimiti, cioè come cristiani che ormai mangiano solo questo pane azzimo, e si passa anche atti quasi di violenza, di minaccia, si attaccano le chiese o i vescovi che hanno firmato i documenti, li si accusa di essere traditori, li si chiama azzimiti in tono dispregiativo, insomma, con mille cavilli, i monaci soprattutto si scagliano contro appunto questo accordo. Le chiese vengono assaltate con la violenza, con la forza, si mira a impedire il culto rinnovato e si cacciano dalle chiese i sacerdoti greci che hanno deciso in coscienza di dover seguire scrupolosamente gli atti del concilio stesso. Non passa molto tempo che di fatto Costantinopoli sia invasa dai turchi, conquistata, la sua forza spezzata con l'artiglieria campale dei turchi e di fatto abbattute le mura teodosiane nel 1453 si ha il crollo completo della città. E questa conquista di Costantinopoli sembra una sorta di contrappasso, di pena che Dio infligge subito a questo clero fasullo e capriccioso, sterile, vuoto nelle sue istanze. Ma concludiamo con l'ultima osservazione, che di fatto è importante anche oggi, che gli atti del Concilio di Firenze, il Concilio di Firenze sono fondamentali perché l'odierno ecumenismo, l'odierno dialogo interreligioso che spesso rischia di diventare grave ed erroneo rassicurare i membri delle altre religioni e confessioni, come se Dio li potesse salvare anche se sono legati appunto a certi costumi. Ecco, fa capire che non basta un accordo formale, occorre convertire i cuori. E quanto all'oggi, stavo dicendo, il Concilio di Firenze insegna, se lo si legge, se lo si studia, quanto sia un po', almeno in parte, contro la tradizione, l'enorme facilità con cui oggi parliamo di dialogo interreligioso, parliamo di ecumenismo con i protestanti, di amicizia con gruppi eretici. Ecco, evidentemente vuol dire non aver capito la lezione del Concilio di Firenze. A Firenze i padri cattolici mostrano un'enorme flessibilità e carità, ma al tempo stesso enorme fermezza ed esigono la conversione dei greci. Quindi il dialogo può anche essere una cosa utile e bella, ma se chi conduce il dialogo come cattolico anela in ogni caso che l'altro si converta e si entri nella vera Chiesa. Quindi oggi c'è questa ferita di un dialogo ecumenico che spesso esclude a priori la conversione stessa delle persone con cui si dialoga. Ci fermiamo qui con la conclusione del Concilio di Firenze e la pace con i greci e arrivederci alla prossima puntata. Buona domenica a tutti gli ascoltatori.